Italian Tales, Fuori Aula Network, racconta agli italiani che hanno fatto la storia.
Buongiorno e ben ritrovati alla prima puntata di Italian Tales. Io sono Alessandro Bazzanella, con me in regia c'è Lorenzo Gentilin e oggi e nelle prossime settimane andremo a raccontarvi quelle che sono le storie di alcuni dei personaggi italiani più conosciuti, ma anche andando a vedere gli aspetti meno noti, gli aspetti che magari non sapete, sperando anche di svelarvi qualcosa di nuovo. Io non perderei tempo e partirei subito col nostro primo personaggio.
Signori, per piacere, se si vogliono sedere, perché dobbiamo cominciare. Siamo 3 minuti in ritardo. Siamo abituati alle linee di montaggio e quindi alla puntualità.
La puntualità è uno di quei valori con cui è cresciuto Gianni Agnelli, non poteva essere altrimenti, avendo in famiglia nonno Giovanni, fondatore e presidente della Fiat, e papà Edoardo, che era vicepresidente. Un'azienda, la Fiat, che ha fatto della puntualità e della precisione un mantra. Per questo motivo probabilmente l'attesa di Gianni a Genova in quel pomeriggio del 1935, a 14 anni appena, deve essergli sembrata molto strana. La famiglia Agnelli ha appena finito le vacanze estive a Forte dei Marmi e sta tornando verso casa, verso Torino. Il tratto fino a Genova, però, papà Edoardo decide di farlo in idrovolante. Gianni aspetta il padre a Genova per fare l'ultimo pezzo di strada insieme, tutti in treno. Ma Edoardo non è puntuale. Gianni aspetta, aspetta. I minuti diventano ore e nel frattempo il blu del Golfo Ligure è diventato rosso sangue. Nell'ammaraggio qualcosa va storto e un'elica colpisce la nuca di Edoardo, che muore sul colpo. È un evento che inevitabilmente è come una coltellata per Gianni. È la prima morte tragicamente prematura di un Agnelli, che di nome fa Edoardo, che cambia radicalmente la vita dell'avvocato. Non sarà l'ultima, purtroppo. Già, il soprannome l'avvocato, non che Gianni eserciti mai quella professione, parliamoci chiaro. Prima di diventare lo stacanovista presidente della Fiat, che magari abbiamo conosciuto, non è che si sia particolarmente ammazzato di lavoro, eh? Ma d'altronde, con il patrimonio di famiglia che aveva alle spalle, non è che ne avesse particolare bisogno. Detto ciò, l'avvocato era un uomo estremamente intelligente, estremamente acculturato. Il soprannome lo deve alla laurea in giurisprudenza che consegue a Torino nel 42. Non proprio una passeggiata, laurearsi in quegli anni lì. Aveva dovuto interrompere gli studi qualche anno prima per andare a combattere, sono gli anni della Seconda Guerra Mondiale. E pochi anni dopo aveva rappresentato la famiglia e la Fiat nelle discussioni col Comitato di Liberazione Nazionale per la normalizzazione dell'azienda. Dopo che durante gli anni del fascismo, diciamo così, qualcosa non era andato proprio per il verso giusto. Nel 45 finisce la guerra, ma non finiscono i drammi personali dell'avvocato, che perde la madre in un incidente stradale e il nonno. A quel punto il successore per la presidenza della Fiat sarebbe lui, e infatti lo storico amministratore delegato e collaboratore del nonno, Antonio Valletta, lo guarda e gli dice: esistono solo due possibilità, o il presidente della Fiat lo fate voi o lo faccio io. L'avvocato non esita un secondo e ricorda quello che gli aveva detto il nonno qualche anno prima e gli aveva consigliato di prendersi qualche anno di libertà prima di mettersi al lavoro. Ma di certo voi, professore, gli risponde.
Ci sono due tipi di uomini. Sono gli uomini che parlano di donne e gli uomini che parlano con le donne. Io di donne preferisco non parlare.
E diciamo che di tempo per parlare con le donne, tra il 1946 e il 1966, ne ha avuto parecchio, eh? Nei 20 anni prima di prendere la presidenza della Fiat, l'avvocato vive come un principe, frequenta i luoghi più mondani d'Europa e del mondo, è amico delle persone più famose del panorama internazionale. Le voci su quel periodo sono molte, non sono proprio lusinghiere, diciamo così, vive anni di grandi eccessi, di tutti i tipi, sotto tutti i punti di vista. Diventa anche un'icona di stile, in un certo senso lo rimane per tutta la vita, forse anche dopo. Per esempio, lui portava l'orologio sopra il polsino della camicia, lui diceva che non voleva perdere tempo a togliere la camicia per guardare l'ora. E dicevamo delle donne, beh, lo volevano tutte. E anche qui le voci di corridoio sono parecchie, eh? Si parla della diva Anita Ekberg, si parla di Jackie Kennedy, sì, Jackie Kennedy, la moglie del presidente Kennedy, con cui tra l'altro l'avvocato era anche amico. E l'elenco delle donne presunte o veritiere dell'avvocato probabilmente è infinito, però si sposa una volta sola nel 1953 con Marella Caracciolo e le resta accanto per tutta la vita. Lo so cosa state pensando e non ne ha mai fatto mistero nemmeno lui. Nel 91, intervistato da Vanity Fair, dirà che sono sempre stato un marito devoto. ma se pretendessi di essere fedele, direi una bugia. Ma lei, avvocato, è innamorato? Gli chiedono. Ci si innamora 20 anni, dopo si innamorano solo le cameriere. In quegli anni però inizia a dedicarsi all'unica donna che probabilmente abbia davvero mai amato, la Juventus. Suo padre l'aveva fatta diventare la squadra più forte d'Italia negli anni 30 e Gianni prende questa eredità come una responsabilità importantissima, non si separerà mai dalla Juventus fino alla fine e la porterà a vincere tutto quello che si poteva vincere. Andavo a 100 all'ora, cantava Gianni Morandi, e la passione dell'avvocato, l'altra grande passione dell'avvocato era proprio andare a 100 all'ora, erano le automobili, ma quando Gianni Agnelli a 45 anni diventa presidente della Fiat capisce che unire il dovere al piacere non è così semplice. Si ritrova senza alcuna esperienza a dover dirigere la macchina perfetta creata da Valletta nei 20 anni precedenti, mentre Gianni si faceva la bella vita. E dei momenti difficili deve affrontarne parecchi, dagli scioperi del 69 subito dopo il suo insediamento come presidente alle varie crisi che si susseguono. La Fiat e Agnelli ne escono sempre in qualche modo. Va detto che l'avvocato deve molto ai suoi fidati collaboratori, Valletta prima, Romiti poi, per citarne due, e anche agli aiuti dello Stato che non sono mai mancati. Tra critiche ed elogi, polemiche e controversie che poi sono inevitabili quando si parla di un personaggio di quel calibro, la Fiat subisce dei rallentamenti. Ma Agnelli non smette mai di correre, figurativamente e letteralmente, perché Agnelli in macchina era un folle. Nonostante nel 52 anche lui avesse fatto un bruttissimo incidente, avesse visto la morte in faccia, lui non si ferma, continua a correre. Chi ha avuto la sfortuna di salire in macchina con lui ne parla come di un'esperienza ai limiti dell'assurdo, un viaggio che ti faceva perdere almeno un paio d'anni di vita. Guidava spesso le sue Fiat perché era importante che tutti, soprattutto gli operai, diceva, vedessero che, appunto, guidava le Fiat, guidava le sue Fiat. Era importante che tutti notassero quel particolare. Sì, guidava le Fiat, ma la leggenda narra in realtà che sotto il cofano di quelle Fiat ci fossero dei motori Ferrari, ovviamente per andare più forte. Guida finché il fisico glielo permette e fa sempre accomodare al posto del passeggero il suo autista. Lo stesso lo fa con l'azienda, ne rimane a capo praticamente fino alla morte, anche perché c'è un problema. Manca un erede.
Ecco, cosa pensa che sia importante insegnare a dei figli oggi?
Diciamo a dei figli, come dire, ai giovani oggi, diciamo alla generazione successiva. Credo che è importante che abbiano fiducia in se stessi, fiducia nel loro paese, e che qualunque cosa vogliano fare la facciano bene, cerchino di farla bene. Bisogna andare verso l'eccellenza delle cose che si
fanno. Ma lei ci è riuscito a dare questo tipo di stimoli ai suoi figli?
Non lo so, ci ho provato, riuscito, non lo so, è troppo.
Ecco, e anche nonno lei oggi?
Sì, sono anche nonno, ma i rapporti con i nipoti sono quasi nulli.
L'avvocato ha due figli, Margherita ed Edoardo. Edoardo che prende il nome dal padre dell'avvocato. Edoardo probabilmente è un po' diverso dal resto della famiglia, soprattutto è molto diverso dal padre. È un ragazzo molto intelligente, però si dedica a temi filosofici e spirituali, non esattamente gli stessi che interessavano suo padre. Viaggia moltissimo, viaggia molto in Asia, in Africa. Sembra però che abbia anche dei problemi con le dipendenze, con le droghe. Di nuovo, una vita di eccessi. Un film tristemente troppo ricorrente, troppo noto in quella famiglia, forse anche oggi. Il rapporto di Edoardo con il padre è pessimo. O meglio, il rapporto in realtà non c'è, non esiste. Perché l'avvocato, diciamolo, potrà anche essere stato un eccezionale imprenditore, un ottimo presidente di un'ottima squadra di calcio, ma come padre fallisce completamente, è costantemente assente, non è mai in casa. E alla base dei tanti problemi di Edoardo probabilmente c'è anche questo. Nel 1990 viene arrestato in Kenya per possesso di eroina, e questo arresto è fonte di imbarazzo internazionale per la famiglia Agnelli. Gianni prova a sistemare le cose, prova ad inserirlo nei contesti lavorativi di famiglia, prima in Fiat, poi nella Juve. Nessuna di queste soluzioni sembra funzionare. Un giorno Edoardo in un'intervista disse: voglio che papà stia tranquillo, sono molto legato affettivamente a quell'uomo, io perlomeno. La storia finisce nel più tragico dei modi e forse nel più prevedibile dei modi. Il cadavere di Edoardo viene ritrovato sotto un viadotto dell'autostrada dopo un volo di 80 metri, il 15 novembre del 2000. Aveva 46 anni. Un altro Edoardo Agnelli, dopo il padre dell'avvocato, ad andarsene tragicamente troppo presto. Gianni rimane alla guida della Fiat fino a quando ne ha le forze, più o meno fino all'alba del nuovo millennio. Il figlio di suo fratello, Umberto, Giovannino, era visto da tutti come l'erede perfetto per la famiglia Agnelli, sia per quanto riguardava la Fiat che la Juventus. Ma un tumore fulmineo nel 97 in pochi mesi se lo porta via, a soli 33 anni. L'avvocato è stravolto fisicamente e psicologicamente. Si spegne il 24 gennaio del 2003, a 84 anni. Come suo successore sceglie John Elkann, suo nipote, che alla morte del nonno ha appena 27 anni, è un bel azzardo, senza dubbio. 7 anni dopo, John sceglie suo cugino Andrea Agnelli, 35enne, anche lì un bel azzardo, come presidente della Juventus. È l'ultima scommessa dell'avvocato, è una scommessa che risulta vincente, perché oggi, 15 anni dopo la morte dell'avvocato, Fiat e Juventus, i suoi due grandi, forse unici, amori, sono ancora della famiglia Agnelli.